Signori e signori, buonasera, buon venerdì sera, benvenuti alla seconda puntata 20 minuti con l'autore. Stasera ne avremo ben tre, con tre generi completamente diversi. Si spazierà dalla poesia e due romanzi giallo-noir scritti in chiave moderna. Inizieremo con un'autrice di Arezzo, Gabriella Paci, con il libro Sfogliare il tempo, Helicon Edizioni, e edito nel 2021. Una raccolta di poesia paragonabili ad un album fotografico, un vecchio album di fotografie familiare. Sfogliare il tempo per l'attrice non è perdere le foglie, ma qualche cosa è sfogliare il vissuto per ritrovare i momenti più salienti, più significativi della sua esistenza, della sua vita, o per interrogare se stessa e recuperare le reminiscenze del padre, della madre, degli affetti, oppure il silenzio e la paura dei baci e degli abbracci che ci sono stati in questo periodo di Covid. Intanto invito la mia co-conduttrice, che insieme a me stasera faremo questa piacevole intervista. Buonasera Marisa.
Buonasera Susanna, bentrovata.
Grazie. Finalmente, cioè, ci si vede spesso, così, con questi mezzi, e meno male che ci sono, perché in questo periodo pandemico, se non ci fossero stati, comunque si sarebbero freddati completamente tutti i rapporti. È proprio qui che la Gabriella Paci ha deciso di scrivere questo libro. La chiamiamo?
Certo, volentieri, Gabriella da Arezzo.
Gabriella Paci da Arezzo,
Buonasera a tutti,
buonasera.
buonasera a tutti.
Buonasera Gabriella.
Come, buonasera, come hanno già detto, in effetti questo è un libro nato in parte, non totalmente, ma in parte durante la pandemia. E appunto la nostra Marisa Vigo, che mi fa da presentatrice, da sponsor, saprà introdurre quello che appunto è questa raccolta di poesie Sfogliando il tempo.
Sì, Gabriella, il concetto del tempo è variegato, no? Perché il tempo lo si intende come pantarei, che cosa diceva Eraclito? Tutto scorre. Però c'è anche la teoria di Einstein, il quale era l'opposto, cioè sosteneva, sostiene ancora, perché la teoria della relatività è ancora, diciamo, presente e più che accettata. Il tempo è qualche cosa che invece dipende dalla nostra invenzione, è una illusione del nostro cervello.
Ma
Adesso, così, però effettivamente nella vita, da giovani, da ragazzi, da adolescenti, noi abbiamo una certa dimensione del tempo, a volte
certo.
non scorre addirittura.
Esatto.
Lo attendiamo con ansia. Altre volte invece, andando avanti con l'età, soprattutto andando avanti con l'età, io direi quasi all'improvviso, ci schiaccia e quindi ci troviamo in una condizione di quasi di angoscia esistenziale talvolta, perché vediamo purtroppo il decadimento anche fisico e le tracce, no? Che compaiono, quindi minore vitalità e quant'altro. Allora, questo testo, questo bel testo, è una raccolta di circa 60 composizioni. Ecco,
Sì.
sfogliando il tempo, ci può dire
Allora,
che cosa rappresenta per lei il tempo attraverso la lettura di queste poesie?
come diceva anche Susanna, il tempo, e come diceva anche Marisa, il tempo assume una connotazione differente a seconda dell'età che abbiamo. E in modo particolare, durante appunto la pandemia, io mi sono resa conto che il tempo stava assumendo una dimensione completamente diversa. Era un tempo immobile, un tempo, diciamo, diverso da quello degli impegni, da quello della vitalità a cui eravamo abituati. E questo Sfogliando il tempo è un ripercorrere appunto i momenti salienti del tempo vissuto, un po' perché l'età ci spinge più a rivedere il passato piuttosto che il futuro, perché il futuro non è più quello della giovinezza, si ha quasi timore del futuro, no? Un po' anche perché la situazione pandemica ci spingeva indubbiamente a rivivere i momenti del passato, perché quelli presenti o quelli futuri ci apparivano molto molto incerti. Quindi sfogliando il tempo è come se io sfogliassi un album di istantanee relative al passato o anche appunto al presente. Un passato che è fatto di momenti della gioventù, dei primi amori, dei primi di esperienze giovanili, ma anche di persone che mi hanno accompagnato in questo percorso e che purtroppo sono venute a mancare. Quindi è uno sfogliare il tempo con i momenti salienti del mio passato, belli o meno belli che siano stati. E per di più dopo c'è anche una porzione del libro appunto che è dedicata al tempo della pandemia. Manca il futuro in questo libro, perché? Non perché non ci sia la speranza del futuro, ma perché sfogliando il tempo è proprio una rivisitazione della mia giovinezza, del mio passato e un'analisi un po' del tempo presente.
Sì, allora infatti diciamo le tre sezioni, lei ha diviso in tre sezioni.
Sì, esattamente.
La sua silloge e andiamo quindi per gradi. Esaminiamo la prima sezione. L'ha intitolata Passate stagioni. Stagioni che procedono accompagnate da lenti rintocchi e riaffiorano queste stagioni attraverso i ricordi. Che esatto. a frotte proprio, le vengono incontro. E allora le chiedo, per quale motivo i ricordi, per noi tutti tanto importanti, soprattutto per lei, che cosa rappresentano?
Allora, vorrei precisare che questo è un libro chiaramente in cui ci sono poesie che nascono dal mio vissuto, però voglio precisare che è un vissuto di tutti, nel senso che tutti abbiamo ricordi più o meno importanti che ci accompagnano, che ci hanno accompagnato finora e ci accompagneranno per tutta la vita. Il tempo che cosa ha rappresentato per me? Un momento per allungare, un momento esistenziale che appariva quasi statico, no? Durante la pandemia così. E allora rivisitando il passato è come se io avessi, un po' prolungato questo tempo della vita, avessi creato una dimensione mia in cui rivivere e allungare di nuovo il tempo, un po' come si fa nel sogno, in cui si vive non solo la realtà, ma si vive nella notte un'altra dimensione. Sfogliando il tempo è una rivisitazione appunto della giovinezza, ripeto, delle persone a me care. Infatti ci sono poesie che riguardano sia momenti della esuberanza giovanile con i primi amori, e citerei la poesia per esempio Eravamo, no? Che è una poesia legata appunto al momento della giovinezza. Eravamo, e ne leggerei qualche rigo per dare un'idea. Eravamo pronti a saltare il confine, cavalcando sogni non spesi, nella gola sete di vita, negli occhi colore dei desideri, nelle gambe voglia di andare, nelle tasche carte geografiche a seguire la strada del cuore. Avevamo alle spalle un passato di piombo, ma di nuovo Battisti cantava l'amore. Era bello sentirsi aquiloni sospesi su discese azzurre, risalire in cieli aperti, mentre tra i fili d'erba le parole sbocciavano promesse dal profumo di un'estate infinita, sedotta dalla luna che apriva scenari di sogni intoccabili. Allora, questa è l'età in cui cantava Battisti, che ha segnato il periodo bello dell'università, dei miei primi amori da grandicella, e quindi questa voglia di mordere, di affrontare il futuro, anche se io sono una figlia del boom economico, quindi ecco perché dico avevamo alle spalle un passato di piombo, però c'era questa voglia di mordere, di rinnovare il futuro che appunto caratterizzava l'epoca, sottolineata dalle note di Lucio Battisti che appunto cantava queste risalite in cieli azzurri, no? Amori e così via. Però sì, ci sono poesie anche appunto legate, come dicevo prima, a persone care che purtroppo non ci sono più, in sì, primis i miei genitori.
Il padre e la madre, vero?
Esatto.
Quindi dagli ideali della giovinezza, dai sogni della giovinezza, no? Dalla solarità e positività,
esatto,
della giovinezza, passiamo a due figure che sono fondamentali, quelle
che rimangono
e la madre.
Esatto, che rimangono poi chiaramente anche questi possesso del nostro tempo, perché tutti abbiamo chiaramente nel cuore l'immagine dei nostri genitori che ci accompagnerà tutta la vita. A mio padre avevo dedicato più di una poesia, ma leggerei ora Lievito antico. Riaffiori padre nel pane dei giorni, come lievito antico che è dentro di me. Temevi l'onda potente della vita e scrutavi l'orizzonte delle attese con il timore del navigante che sa l'urto della procella che travolge. Sotto la scorza dell'uomo avvezzo a non indulgere, serbavi il tenero germoglio del cuore, pronto a donarsi nel riserbo di taciti sguardi e gesti misurati anche nell'amore. Dicono di me che ti assomiglio nella cocciuta ostinazione a credere nella verità e nell'attaccarsi agli scogli del vivere come ostrica, incapace di esistere disancorata dai suoi affetti, ma capace di racchiudere segreti di perla per chi sa guardare nel profondo. Ti somiglio, padre, nell'impasto della mia anima, anche per l'inquietudine che ti fu silente compagna di viaggio. Il nostro passato ci accompagna sempre, perché ognuno di noi è quello che è, anche perché ha avuto un certo tipo di passato e certi genitori. Quindi questa poesia vuole essere proprio la celebrazione di questo retaggio, di questo diciamo eredità che mio padre mi ha lasciato.
Il lievito. Poi, il lievito.
Esatto, il lievito, esatto, tutto, esatto, ecco. Esatto.
Senta, ci parla invece della figura della madre, ci sono più composizioni, però
sì,
so che
sì,
lei ha scelta una particolarmente toccante, ossia la madre anziana con
sì,
i suoi problemi, ma comunque che rappresenta sempre in modo costante un punto di riferimento.
La mia mamma era veramente una guerriera e vederla accartocciarsi su se stessa così per me è stata un dolore profondo, proprio perché lei era fino all'ultimo ha cercato di lottare, appunto, è stato un esempio e io così la ricordo. Ricordo, si intitola Ricordo, ricordo il tuo sorriso stanco a specchiare l'oltraggio del tempo, a scusare le mani vuote, ma non d'amore, da appoggiare ancora sul dorso degli anni, a rendere meno amari i giorni strappati al fato, con carezze da donare ancora, con gesti fragili di piuma. Ricordo le tue mani, con torti rami appoggiate sul grembo, a dire l'affanno delle foglie cadute nel tempo, troppo veloce da rincorrere, anche nel vento dei tuoi sospiri. Ricordo di te, mamma, le radici di quercia, colpita dal fulmine, smantellate dal destino avaro di quell'unico dono che chiedevi, un sonno generoso come lo era stato la tua vita.
È toccante, molto toccante e sentita, no? Profonda. Quindi ci sono più componenti anche qui, no? Il percorso materno ci ha accompagnato fino alla fine. La vita di una madre è stata spesa in toto per noi. E quindi
e io appunto ricordo anche proprio queste sue carezze diventate fragili, perché era talmente poi diventata delicata che anche le carezze sembravano gesti di piuma, ecco, quando mi accarezzava i capelli e così via. E mi è rimasto questo ricordo appunto di questi gesti di tenerezza anche quando lei era praticamente arrivata quasi alla fine, ecco. E lei era sicura chiedeva soltanto appunto un sonno generoso, come era sempre stata la sua vita, che è stata una vita spesa a donarsi per gli altri, ecco. E quindi sì, dedico più di una volta ho scritto per i miei genitori, perché forse si apprezzano quando si comincia anche noi a percorrere, come dire, la strada in discesa, e allora certi gesti li ritroviamo nei nostri gesti, e forse per questo nasce anche questo ricordo così tenero di attaccamento, che forse nell'età giovanile non credevamo, non sentivamo così forte. E è un paradosso questo, no? Sentire magari l'attaccamento più da... ma perché ritroviamo in noi gli stessi gesti che magari criticavamo nei nostri genitori. È la strada di tutti.
È così, la ruota gira.
La ruota gira, esatto.
Si vedono i genitori sotto un'ottica diversa.
Esatto, esatto.
Più vera anche, più vera, no?
Forse sì.
Bene, senta, passiamo alla seconda parte.
Sì, senz'altro.
La seconda parte lei intitola Tempo fragile, che... anche in questo caso ha un profondo significato, perché è l'età contemporanea, con tutte le sue problematiche,
certo,
bene, dei cieli smarriti, lei utilizza questo termine, dell'apocalisse improvvisa,
sì,
che
sì.
Scrive, sono versi suoi, ci rendono formiche impazzite, senza biche dove rifugiarsi.
Tuttavia, esatto.
Diciamo che questo incerto cammino racchiude l'attesa resurrezione. E lei si proietta verso questa speranza. E allora io le chiedo, da che cosa le nasce? Da dove anche scaturisce in lei questa positività che la sorregge? Che è molto
allora,
forte.
Io credo che essere... cioè, la poesia nasce 90 volte su 100 dal dolore, da un dispiacere, no? È come se volessimo esternare, buttare fuori qualcosa che ci dà noia dentro. La felicità invece quasi sempre la vogliamo tenere tutta per noi, racchiuderla, perché abbiamo paura ci sfugga. Però è anche vero che l'eccessiva amarezza, l'eccessiva tristezza o la chiusura verso la speranza finisce per poi diventare sterilità nella produzione. Bisogna sempre avere un'apertura, una speranza, altrimenti non si smetterebbe di scrivere. Per cui anche in tempo di pandemia, pur parlando di cieli smarriti, cioè di orizzonti, cieli smarriti, orizzonti smarriti, c'è la resurrezione. Questa poesia mi era stata dettata dal fatto che eravamo vicini alla Pasqua e ricordo la figura del Papa che andava sotto una pioggia insistente a chiedere la grazia appunto di far finire a Cristo, far finire questa pandemia. E io ho preso a spunto la resurrezione, perché questa resurrezione avvenisse non solo nella liturgia che noi stavamo celebrando, ma anche per noi uomini oppressi da questo terribile evento catastrofico. Quindi resurrezione, leggo due righe, attendiamo un segno di resurrezione per poter disperdere petali di speranza sui pendii della paura, ritrovare dietro le maschere della falsa sicurezza la luce impavida di un sorriso nuovo. Sarà allora la primavera in un'alba di rinascita in mani che trovano mani. Quindi c'era già questa speranza appunto di una nuova era.
C'è in lei una positività molto forte, questo è bello, perché lei, ne parleremo anche in chiusura, è sempre protesa verso il dialogo, questa ricerca del dialogo e questa condivisione.
Esatto, la poesia secondo me deve essere condivisione, per questo evito di usare a volte parole o frasi eccessivamente complesse e dal significato scuro, perché per me la poesia ha un ruolo anche civile, anche quando si parla dei nostri sentimenti, la poesia è civile, perché il sentimento mio non è solo mio, ma è, deve essere condiviso dagli altri. E quindi se io parlo di un dolore, della perdita di un parente, di un genitore, di un dolore, di un dispiacere, di una paura, non deve essere solo la mia, ma deve essere, deve arrivare agli altri. E questo, secondo me, lo si può ottenere se si usa un linguaggio abbastanza, non dico totalmente elementare, ma abbastanza comprensibile, tale da far arrivare la nostra emozione anche agli altri, perché la poesia appunto è condivisione.
Sì, sì, spesso il suo linguaggio è colloquiale e quindi ecco, proprio si nota anche da questo, no? La volontà di collegarsi con o l'uditore, come in questo caso, oppure il lettore.
Lettore, certo.
Andiamo alla terza sezione.
Sì.
A questa lei ha dato il titolo Ricorrenze. Ora senta, la parola ricorrenza ha una serie di accezioni, ha un valore semantico diversificato, no?
Certo.
E anche nel momento in cui, ad esempio, mi viene in mente la parola commemorazione oppure una ricorrenza anche importante, ecco, la ricorrenza può essere riempita di significato, di contenuto, oppure può essere sterile, perché è, diciamo, l'approccio di nostro o di alcuni è un approccio formale e non sostanziale, che cioè non scende nel profondo, no? E quindi il vero significato di una ricorrenza è il primo, sarebbe il primo, perché è quello che ci interessa, dare valore alla ricorrenza e fare in modo che magari, ad esempio, certi errori pregressi non si commettano più, cioè avere una visione più positiva e più fattiva e soprattutto far sì che nella vita ci si comporti meglio, ci si comporti bene o ci si comporti meglio. Allora, qual è il suo punto di vista di ricorrenze? Magari è diverso. Come lei esplicita la ricorrenza nelle sue poesie?
Allora, ricorrenza, io ho voluto mettere in questa sezione i fatti catastrofici oppure anche quindi ambientali o anche di umani che ricorrono, cioè certi comportamenti umani, come del resto diceva anche il nostro Machiavelli, che era uno storico, uno statista, piuttosto purtroppo ritornano. Studiare il passato ci serve a capire il presente. Ricorrenze sono fatti che sono accaduti ora, contemporanei, quindi i grandi incendi, gli allagamenti, ma anche gli attentati, che però purtroppo hanno un ritorno ciclico. Quindi qui ho messo quegli atteggiamenti, ma anche quegli eventi che è vero sono datati e collocati in un determinato contesto, però purtroppo sono, come dire, appunto ormai delle costanti nella storia dell'uomo, perché si manifestano a intervalli più o meno regolari, ma ritornano. Ecco perché ho messo ricorrenze, quindi anche certi atteggiamenti umani, no? Certi comportamenti, oltre appunto a queste, ma anche le stagioni stesse sono rientrate in queste ricorrenze, riaffacciarsi delle stagioni, della primavera, per esempio, dell'autunno, l'ho messa in questa sezione ricorrenze, perché ritornano, ecco, il corso degli eventi personali e ambientali. Questo è il tema fondamentale della terza sezione.
Ecco, senta, ha qualche brevissimo stralcio da leggere?
Altrimenti... Sì, brevissimo, perché sono fuori tempo, se no.
Allora,
brevissimo.
Allora, sì,
proprio vi leggerei la stagione delle ginestre, perché è una poesia che si apre alla speranza, appunto. Ritornano le ginestre e ritorna il sole e gli amori. Affollano il verde ginestre gialle, fiorite con la fretta dei fiori selvatici. Forti della loro solarità d'oro, non temono l'afa che incombe e il sole che brucia. Attendono quiete l'arrivo dell'ombra per potersi specchiare nella luna e fiorire nei sogni. La loro è la stagione degli amori, sbocciati nel sole d'estate, cresciuti nelle notti stellate, rincorrono le chimere del tempo che scioglie i lacci dei capelli e regala alle ali scapole in giorni intensi di luce e di abbandono. Quindi ritorna l'estate, ritornano i fiori, ritorna l'amore.
Questa, guardi, veramente le faccio i complimenti perché è una bellissima composizione e rende tanto, ci avvicina al suo stato d'animo e al suo desiderio, veramente. Ecco, Susanna.
Grazie.
Si vede che Gabriella Pace ha raggiunto l'età della saggezza, si sta guardando indietro a cercare quell'affetto anche del papà, che io so tutta la storia Africa che era un pochino scontroso, ed apprezzare quelle parti, quelle sfaccettature che ha odiato quando era vivo. Purtroppo magari adesso ne sente la nostalgia.
Certi atteggiamenti si capiscono.
Un rapporto diverso in questo momento, perché, come le dicevo, riesce a riguardarsi indietro con più consapevolezza. Grazie Gabriella.
Grazie Susanna, grazie di tutto, grazie Marisa, siete stati gentili ospiti veramente
grazie
eccellenti,
lei,
vi ringrazio. A presto, buona serata, grazie a tutti.
A dopo per i saluti finali. E adesso Marisa, chiamiamo un autore che ha scritto Il pigiama rosa, edito nel 2021 dalla Oligo Edizioni di 260 pagine. Non è un semplice romanzo perché possiamo considerarlo un giallo noir contemporaneo. Ma chiamiamo il dottor Federici. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Ebbene, adesso stasera parleremo del suo libro, che è una scrittura scorrevole che porta alla luce tematiche interessanti, cercare di restituire dignità alla vittima in questo caso. E lei lo ha scritto in un periodo pandemico risalente al periodo proprio preciso pandemico, quindi risente dell'influenza di quello stato, delle paure, delle chiusure forzate, delle angosce di un paese impaurito, e lei lo descrive anche questo aspetto all'interno. Però come autore ha legato una storia interessante, anche perché è riuscito a collegare l'attualità alla criminologia. Infatti, da buon criminalista, ha saputo bilanciare i fatti delinquenziali in piccole pillole per rendere semplice e fruibile a tutti, sia gli appassionati e non, i concetti che normalmente sono noti solamente ai professionisti o ai loro appassionati. Come dicevo prima, la trama è intrigante, coinvolgente, ed è bello perché sembra di viaggiare, di passeggiare nella bella Bologna che da qualche tempo fa parte della sua città, e diventano quasi dei luoghi familiari, anche per chi non l'ha mai vista. E io vorrei chiederle in questo momento come mai da saggista ha deciso di scrivere un libro noir.
Tanto buonasera, ringrazio la signora Susanna per l'ospitalità e l'opportunità che mi sta dando per parlare del mio libro Il pigiama rosa, che, se mi permette signora Susanna, vorrei mostrare a tutti quanti come copertina. Ecco qua, ecco, ci tengo particolarmente alla copertina, oltre che chiaramente al contenuto del testo, perché poi ogni libro diventa un po' come una sorta di piccolo figlio. Ecco, grazie alla regia che gentilmente fa vedere la copertina. Diventano dei nostri figli i libri, li cresciamo, li coccoliamo, li portiamo in stampa, li veicoliamo, parliamo con il libro, noi stessi poi diventiamo parte del libro stesso, anche perché, ecco, quando uno scrive anche un po' di sé, di ciò che si è dentro, dei sentimenti che si prova. Quindi ringrazio di nuovo a Susanna per l'opportunità che mi sta dando. passare dal saggio e alla narrativa, a noir, che poi alla fine non è un noir, diciamo, classico, come lei ha detto, Susanna, ma è un qualcosa di più di un noir. È un momento di follia, non è una follia, è una follia è una sfida, perché poi alla fine la saggistica rispecchia un po' il percorso professionale che io ho fatto, la mia vita quotidiana, quindi gli schemi, il rigore, l'analisi scientifica, quando uno scrive un saggio, il contributo di idee, le soluzioni, le prospettive, le vision da criminologo e quant'altro. La narrativa è libertà, libertà di pensiero, fantasia, esce quello che è dentro i nostri cuori, le nostre menti, e quindi ho provato questa sfida che devo dire al momento abbastanza positiva, un feedback positivo, perché come le sue parole mi confortano e mi stimolano a continuare su questo diciamo settore, su questo settore.
E una curiosità, visto che la copertina l'abbiamo fatta vedere ma non ci siamo poi soffermati così tanto, si può almeno svelare la scelta, la location? Io ci tengo molto a far vedere le copertine in questo piccolo spazio, perché è il primo biglietto da visita che uno trova quando va in libreria oppure sui social. Quindi è importantissimo che il nostro ascoltatore focalizzi anche l'immagine sulla copertina. Prego.
La copertina poi è chiaramente che abbiamo pubblicato con, ricordo, l'editore Olligo Editori, due ragazzi fantastici di Mantova che mi hanno dato fiducia sia nei saggi e sia nella narrativa, in questo noir, giallo noir. Nasce come un po' tutte le cose per caso, con la serendipità. E questa, la copertina nasce dopo che ho finito il libro, era già in fase di correzione, di impaginazione. Si stava facendo il programma di stampa, il programma di visibilità. Mancava la copertina prima di divulgarlo, di mandarlo nel commerciale. L'editore mi dà un progetto. Io per carattere sono piuttosto, diciamo, ho accorto e pignolo, però ho una consulente, una persona con cui mi interfaccio, che è Fabiola, mia figlia, che sta qui a fianco a me. Saluta tutti quanti.
Ciao.
Ecco qua, con Fabiola gli ho fatto vedere l'immagine che mi aveva mandato l'editore. Fabiola ha detto: ma papà, non è tanto bella. Allora ha detto: perché non andiamo in libreria, vi facciamo vedere. Allora sono andato in libreria, ho incontrato il libraio, gentilissimo, gli ho mostrato il libraio, ma per esperienza non sembra, dalla narrazione che lei mi, della trama, che poi spero in questi 20 minuti poter entrare anche nella trama, oltre che nella copertina. Allora Fabio esce dalla libreria e dice: papà, ma perché non andiamo in un punto particolare? Perché il punto che noi vediamo è un angolo della bellissima Bologna, è un sottopasso che ha un suo motivo, c'è un motivo perché c'è questo frugoletto che cammina solo in questo passo buio, sottopasso un po' pericoloso. Mi dà l'idea, dice: ma perché non andiamo dove è successo nel libro questa storia e mi fai la foto da dietro? Io faccio questa foto da dietro, la riprendo con il cellulare, un semplice cellulare, la mando all'editore, torniamo alla libreria, libraio bellissimo, bellissimo, l'editore la approva, nel giro di 2 ore è uscita la copertina. Ma non solo, il titolo è sempre ideato da Fabiola, questa mia collaboratrice ormai, e che anche altri libri, lei si ricorda, Susanna, libro sul femminicidio, Menti insolite, fu Menti insolite, il titolo fu ideato proprio da Fabiola, ecco.
E ho visto che ha una prefazione e una postfazione decisamente importante.
Sì, ringrazio a proposito il maestro Maurizio De Giovanni, che mi ha dato questa fiducia. Gli ho sottoposto il manoscritto prima della stampa, è rimasto entusiasta, mi ha fatto forse una fin troppo bella premessa e prefazione. Poi ho anche una prefazione importante di un altro giornalista importante, Franco Binello, della Stampa di Torino, che ho conosciuto nel corso delle mie attività professionali. Quindi ringrazio i due maestri e in particolar modo il maestro Maurizio De Giovanni, che oggi credo sia il numero uno in Italia dei romanzi. Ecco, l'erede, come io gli dicevo sempre, l'erede di Camilleri. Tra l'altro, Camilleri, che quando lavorava ad Agrigento, ho avuto l'occasione di incontrare e fare delle lunghe chiacchiere con il maestro Camilleri. Quindi ho questa fortuna di aver incontrato grandi personaggi del mondo della letteratura italiana.
Bene, allora addentriamoci un pochino all'interno della storia. Io vorrei fare la parola a lei perché quando si parla di noir giallo non si sa mai dove poter arrivare, quindi sicuramente l'autore riesce a mettere quel paletto per
Allora,
incuriosire il lettore.
chiaramente non posso svelare e disvelare la trama, perché altrimenti è inutile leggere, perché il noir si basa sui principi della suspense e del thriller, del mistero. Ecco, posso fare un'ambientazione. Siamo a Bologna, siamo alla vigilia della pandemia, e succede chiaramente un evento di cronaca nera che sconvolge la comunità. E sul palco, sullo scenario del libro, appaiono di volta in volta tanti personaggi, taluni buoni, taluni cattivi, taluni che sono cattivi, ma forse non sono tanto cattivi, ma forse sono anche buoni, e viceversa. C'è anche un cagnolino, c'è un gattino, c'è, diciamo, e poi abbiamo una serie di personaggi, a cui vorrei ricordare anche la figura di un'investigatrice dei carabinieri che si mette di punta con grande impegno e grande solerzia a investigare su questo caso di cronaca nera che ha sconvolto l'opinione pubblica, con tutte le difficoltà che io ho avuto a raccontare, perché essendo un romanzo, non, oltre che noir, un giallo, ho avuto dare anche un taglio storico, perché fra qualche anno, leggendo questo libro, ci ricorderemo questo periodo terrificante che abbiamo passato. Anche perché, come ha detto giustamente l'amica Susanna, ho strutturato questo libro in un percorso particolare. Oltre che nel noir, termino con alcune riflessioni criminologiche, quindi è un percorso, un cammino per il lettore tridimensionale, è un percorso fra emozioni, nella psiche delle persone, negli angoli bui, nel grigio, nel dolore, nella sofferenza, ma anche nella gioia, nei personaggi buoni, come ho detto poc'anzi, perché c'è qualche buono, e un po' nelle difficoltà che la pandemia ha creato non solo alla quotidianità, alla nostra vita, ma anche alle investigazioni, anche ai tutori dell'ordine, a coloro che sono sulla strada, perché le regole di vita sono cambiate, non sono cambiate solo per i cittadini, ma anche per i carabinieri, la polizia di Stato, tutti coloro che, la magistratura, tutti coloro che svolgono attività investigative. Quindi ho voluto fare anche una parte, diciamo, di contemporanea. Quindi abbiamo questo, se potessi descrivere questo libro, lo descriverei come un libro fatto su tre storie che camminano contemporaneamente, che si intersecano. Quindi tra loro abbiamo le prime due pagine, dove si narra su uno stile, diciamo, semplice, ma anche molto scientifico. Quindi l'aspetto della saggistica in questo caso non l'ho voluto mollare. Raccontiamo in modo scientifico la quotidianità della pandemia, con tutti i pro e i contro. Abbiamo poi la narrazione, il cuore della storia, e poi alla fine piccole morali, piccole riflessioni criminoinvestigative che ci danno al lettore. Cerco di fornire al lettore quelle chiavi di lettura che possono aiutarlo a decrittare quando si ascolta televisione, quando si legge un articolo sui quotidiani e si ascoltano quelle tante trasmissioni televisive che in un certo senso ci raccontano il quotidiano, la parte brutta, il male che ci circonda, che è dentro di noi. Infatti, in questo libro emerge anche ciò che è dentro di noi. Quelle conflittualità, quelle cose non dette, quei segreti, quella provincia pruriginosa, quelle simpatie, quelle antipatie che possono rendere e orientare un'indagine. Quindi ho messo un po' tutte le componenti del crimine. Infatti il maestro De Giovanni descrive questo mio modo di impostare questo noir, la ricerca e la spiegazione delle ragioni del crimine. Ecco, spero di essere stato abbastanza chiaro.
Sì, ci sono molte ombre oscure che il lettore avrà modo di leggere man mano che va avanti nella lettura della storia. Intanto vorrei fare un plauso all'Arma e a tutte le persone che in qualche maniera si occupano della nostra sicurezza, che spesso e volentieri ce le dimentichiamo, in realtà stanno facendo dei grandi sacrifici e l'hanno fatti in questo periodo pandemico. E poi la vorrei invitare a leggere un estratto del suo libro.
Prima di leggere vorrei ricordare che concludo con delle riflessioni che sono chiaramente fuori schema. Dedico questo libro e tutti i proventi li devolvo ai diritti d'autore, agli orfani dei carabinieri, in particolar modo all'ONOMAC, che è l'organizzazione ufficiale dell'Arma che segue gli orfani dei carabinieri, in particolar modo tutti i carabinieri che sono stati ammalati o sono deceduti per Covid. Purtroppo non sono pochi, ecco. Potrei leggere l'inizio, perché l'inizio è quello che un po' inquadra il personaggio principale. Susanna, tu che dici?
Sì.
Allora, ogni capitolo ha un suo titolo, e ricordo che il titolo ha un suo filo conduttore, quindi non è avulso dalla storia, così come la conclusione, la famosa, diciamo, riflessione crimine investigativa che io inserisco, ha una sua connessione con i contenuti del testo. Leggo, diciamo, la prima pagina, il primo capitolo, la radio. Le tenebre avvolgono le città deserte ormai allenate, lo scenario spettrale, luoghi di culto chiusi, cimiteri serrati e riti religiosi interrotti. È mezzanotte in punto. Come ogni sera, prima di passare alle trasmissioni notturne, Radio Bruno diffonde il canto degli italiani. Giulia è ancora in piedi al buio nel centro della stanza, immobile, come pietrificato, ascolta attentamente le parole dell'inno di Mameli. Lo sguardo è fisso nel vuoto, il suo stato d'animo è un mare in burrasca, le cui onde, provocando un forte frastuono, si infrangono potenti sul cuore, celandolo sotto un'intensa spuma bianca salmastra. Attorno a lui ci sono solo le oscurità della notte, che lo avvolgono quasi a schiacciarlo. Un sentimento d'angoscia pervade la sua anima scossa e turbata. C'è un'immagine, fissa nella sua mente, che sin da bambino lo persegue come un'ombra tormentandolo. 6666. Scolpita sul marmo bianco della tomba è la data di morte di suo padre Ottavio, deceduto improvvisamente per un ictus pochi giorni prima che lui venisse alla luce in un lussuoso casolare situato nel lontano delle sponde del lago di Garda, tra le verde campagne veronesi e i monti lessini. Da allora Giulio percepisce delle enigmatiche presenze che sembrano reclamarlo, tanto da averlo reso alquanto schivo e introverso, seppure nel tempo abbia maturato un carattere determinato e carismatico. A fargli compagnia, sin dall'adolescenza, c'è la sua vecchia radiosveglia, con display orario a vista e LED colorati di verde, ormai un pezzo vintage a cui è particolarmente legato, avendolo portata con sé in viaggio dappertutto. So, ecco, se ho reso l'idea del mondo in cui ho descritto le emozioni di questo momento che abbiamo vissuto, dove nasce e nascono le pagine di questo libro, che poi viene scritto giornalmente la sera prima di addormentarmi, una paginetta, 100 parole oggi, 100 parole domani. Ho iniziato a scrivere a marzo, proprio quando ero malato di Covid, marzo 2020, e l'ho concluso poi intorno a fine agosto, la prima bozza, per poi mandare all'editore tutte le fasi di approfondimenti che un libro di un certo livello di qualità deve pretendere. Ecco. Non so se Susanna debbo leggere qualche altra cosa. Oppure
Il nostro tempo è finito, le vorrei solo chiedere se ci sarà un seguito, visto che potrebbe in qualche maniera essere aperto.
Il finale è scoppiettante, il finale è intrigante. Ho impostato il libro che ogni vicenda enigmatica nella narrazione che ho aperto nelle varie pagine, man mano i circuiti narrativi li chiudevo. Quindi da un inizio c'era un A e un alfa e un omega. Ho lasciato però aperti alcuni spiragli nelle ultime pagine che invito a leggere, diciamo, tutto di un fiato, perché quello che mi dicono, leggendo anche i commenti sulla rete, mi dicono, come ha detto anche l'amica Susanna, essere coinvolgente, quando si prende in mano si ha voglia di finirlo. Già questo è un successo, il solo fatto di volerlo finire in poche ore, in pochi giorni, per me è una grande soddisfazione. Poi sfogliando il libro sfoglierete anche Fabio Federici.
Bene, grazie, ci vediamo dopo per i saluti finali. Grazie dottore.
Grazie a voi e buona serata, buon proseguimento.
Altra autrice da Torino, Cristina Petrini. L'autrice nel libro che presenteremo stasera l'è ambientato il suo romanzo in un ambiente marino. Le tematiche sono proprio quelle ambientali e sono quelle che danno un grossissimo problema da tantissimi anni alla società. E cosa ha fatto? Ha cercato in qualche modo di denunciare questi soprusi dimenticati per convenienza o a volte per giochi di potere. Ha creato un personaggio dove in qualche maniera cerca di legarlo a questa distruzione ambientale marina e in qualche maniera rimarrete colpiti. A presentarlo non sarò io, sarà il vicepresidente dell'associazione del premio, Giuseppe Di Liddo, prego.
Buonasera Cristina. Non la sentiamo. Allora, dovrebbe...
E non la vediamo però.
Io non la sento. Allora, il testo, come raccontava la Presidente, si svolge in tre fasi. C'è un libro di formazione in cui c'è il racconto della storia di Davide, un franco, un ragazzo giovane che vive in Corsica, che vive in mezzo al mare perché il padre fa il pescatore, e lui scopre attraverso questo mare, questa isola particolare, anche penso l'autrice ha voluto scegliere la Corsica perché è un'isola di confine che è stata per molti anni italiana e ora è diventata francese, quindi è a metà e quindi si confondono queste due tradizioni culturali, quindi quella scelta anche del luogo dove ambientare il suo libro è particolare, e nella prima fase è questo, quindi di costruzione di questa persona, di questo uomo. Si descrive la sua infanzia vicino al padre, che era un pescatore, il personaggio anche, non sentiamo, ora vediamo se lo sentiamo. Secondo me dovrebbe togliersi le cuffie, provi senza cuffie. Parli ora? No, purtroppo non la sentiamo bene. Provi ad uscire e rientrare. Allora, e quindi è un romanzo di formazione, di crescita. Poi c'è una seconda parte perché l'autrice fa uno spostamento temporale in cui questo ragazzo cresciuto ritorna nei luoghi della sua infanzia e scopre che la morte del padre, che ha segnato fortemente la sua vita, non è frutto di un incidente, ma è frutto di una situazione particolare, perché il padre, come ha raccontato prima la Presidente, combatteva contro i soprusi ambientali, non voleva che la sua isola, che era un luogo incontaminato e naturale, fosse soggetta a quella che era la speculazione edilizia, che lui aveva intravisto in un'isola vicina come la Sardegna, che era stata, come dire, contaminata per lo sviluppo turistico, quindi la costruzione di strutture alberghiere per i turisti. Ora vediamo se la sentiamo meglio. Ora provi a parlare. Non la sentiamo proprio. Purtroppo abbiamo problemi, questi sono i problemi che derivano dallo sfruttamento di queste nuove tecnologie. Io le consiglio di togliere lo spinotto completamente. Provi a parlare con quel... stacchi anche dal computer. Ha disattivato l'audio comunque.
Mi sente adesso?
Ora la sento, ecco, abbiamo
risolto. Aspetti che non la sento io però. Aspetti, non la sento.
Nelle cuffie, Cristina.
Mi sente adesso?
Lei mi sente?
Nelle cuffie la sento, sì.
Ok, stava raccontando il suo romanzo, però visto che ora è lei presente, magari lo racconta. Allora, visto come abbiamo sentito prima dalla presidente, ci si mette più centrale. Per far conoscere il suo libro, spruzziamo la copertina, che come dire è un biglietto da visita, da impatto. Allora, la prima domanda che mi piace farle è la scelta del titolo del libro.
No, Pietro, non vedo più.
L'origine del vento, ce l'abbiamo anche qua. Eccolo qua, lo mettiamo anche così. La scelta del titolo del libro, da come nasce e come si combina con il romanzo, e anche la copertina, questo blu, ci può raccontare la genesi di questa della copertina?
Allora, la copertina.
Non la sentiamo più.
Non mi sentite di nuovo? Non mi sentite? Non mi sentite più? Non mi sentono più? Pronto? Non mi sentite? No, non sento più niente. Pronto? No. Pronto? Si è bloccato tutto? Niente. Ah, ok. L'associazione. Non funziona, boh.
Sì. No, non avete provato.
Mi senti ora? Mamma mia. Mi riesci a sentire? Devi riattivare l'audio però. Ha disattivato l'audio, deve riattivare l'audio. No, vabbè. Non so, è successo un casino. Deve riattivare l'audio. Lei ha disattivato l'audio, se mi sente. Cazzo sta. Mi sente? Ma io non la sento. Ci dispiace, ma non riusciamo a sentirla, purtroppo. Dai.
Cristina non ha messo l'audio. Guardi, facciamo così, siccome ci sono dei problemi tecnici sia per noi che per lei, la spostiamo a lunedì questa intervista. Io chiamo in chiusura tutti gli autori che hanno partecipato a 20 minuti con l'autore. Buonasera Marisa.
Ciao.
Ecco Gabriella.
È stato interessante tutto. E purtroppo la signora ha l'audio disattivato e quindi non si sente la sua voce. Forse lei ci ascolta, ma noi non l'ascoltiamo. E io ho trovato molto interessante anche il lavoro del dottor Fabio Federici, perché questa volta si è cimentato in un genere nuovo e penso con successo. Senz'altro vedrà che il suo testo sarà apprezzato.
Nel momento noi non lo sappiamo ancora perché non abbiamo ancora fatto la graduatoria, quindi dobbiamo
farsi sperare. Non possiamo dire niente, però così da come anche l'ha presentato questa sera, sto dicendo. Questa sera l'ha presentato il testo in maniera accattivante e quindi si è propensi, no, a poter avere un approccio con un noir, con un giallo che già di per sé è un genere che va molto, no? E poi naturalmente con dei contenuti specifici, mirati.
Grazie di cuore, signora Marisa, grazie.
Gabriella è andata alla grande, quindi penso che...
Io vi ringrazio, posso dire che... In effetti, nonostante avessi gli auricolari, ho avuto della difficoltà quando leggevo, avevo dei rumori di sottofondo fortissimi, non ho avuto un buon audio. Spero che comunque anche la lettura sia andata abbastanza bene, nonostante che, ripeto, avessi questo rumore di sottofondo che mi frastornava un po'.
Ma comunque l'abbiamo ascoltata bene, la voce era chiara.
Meno male. Meno male
che abbia letto bene, ecco, perché fa una barzelletta, cioè il carabinieri sa scrivere, quello sa leggere, io spero di essere quello che sa scrivere, non so se so leggere, ecco.
No, ma non è questo, perché avevo dei rumori di sottofondo, allora quando uno è disturbato dai rumori non riesce a leggere in maniera, come dire, adeguata, perché chiaramente anche l'impostazione della voce viene alterata dal rumore, per cui magari è troppo alta di tono.
Gli ascoltatori a casa hanno tutti sentito bene. Io
meno male, sono contenta.
Auguro un buon weekend a tutti quanti.
Grazie.
Ci vediamo lunedì, recuperiamo l'intervista di Cristina. E un bacio a tutti, ciao.
Susanna, ciao. grazie Marisa, grazie di Lido, grazie a tutti. Grazie.
Grazie.
Ciao. Buona serata.